mistake.
Io non seguo mai delle regole a tavolino su quello che deve essere un percorso artistico. Io faccio quello che mi va di fare in quel momento.
Buonasera a tutti. Si intitola Bohème, il nuovo album dell'arpista ticinese Cathy Fusco. È uscito il 19 settembre con A Tree in a Field Records. Cathy attualmente si trova negli Stati Uniti su invito del Dipartimento di Stato americano per rappresentare la Svizzera all'International Visitor Leadership Program, un programma di scambio, dialogo e confronto culturale che prevede un tour in varie città assieme a un gruppo di musicisti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. Uno dei tanti effetti collaterali di una crescita e un'affermazione internazionale che sembrano inarrestabili e che hanno già portato Cathy Fusco a esibirsi alla Royal Albert Hall a Londra, all'Opera di Roma, ad essere recensita dal Guardian, a finire nelle playlist di BBC e anche a stuzzicare la curiosità di Iggy Pop, che ha un feature in questo album. Prima di partire, Cathy Fusco ci ha raccontato la storia di Bohème, una nuova tappa suggestiva del suo viaggio elettroacustico, melodico e sperimentale verso la definizione dell'arpa del futuro, la sua arpa. Cathy, grazie mille per il tuo tempo.
Grazie a te.
È autoreferenziale questo omaggio alla libertà, all'anticonformismo?
Io l'ho intitolato Bohème in realtà perché quando stavo decidendo il nome dell'album mi trovavo a Torre del Lago Puccini. Io vengo, diciamo, originaria da quelle parti e sono andata a visitare per la 50ª volta casa Puccini, e mentre guardavo tutto quello che era intorno a me mi sono detta: cavolo, perché non posso chiamare il mio album Bohème? Dopodiché, parlandone con il mio produttore Nicolas Rabiu di Ginevra, gli ho detto: senti, ma a te piace questo nome rispetto a quello che stiamo facendo? Lui mi ha detto: sinceramente no, non mi sembra per niente un album bohemian, anzi stiamo lavorando in modo molto preciso e pignolo su quello che è la composizione, su quello che è la ricerca degli strumenti, il sound. E bohemian invece dà l'idea di un qualcosa di molto più frivolo, di molto più fatto un po' in aria, di qualcosa che non è veramente pensato o ricercato. E io gli ho detto: ok, allora mi piace dare questo contrasto. Ci sta che noi chiamiamo un album bohemian, che per quanto mi riguarda rievoca più una libertà piuttosto che la definizione stretta di quello che ha l'artista bohemian, e anche il contrasto di quello che in realtà l'album non è. Non è assolutamente un album bohemian.
Il disco si apre con tonalità piuttosto scure, con queste percussioni primitive, quasi tribali. È un titolo, Hi, This is Arp, come se fosse l'arpa stessa a presentarsi. Perché questa quasi personificazione dello strumento all'inizio?
Il primo brano è il più ostico, se vogliamo, quello più sperimentale dell'album. Quando l'ho composto, con tanti suoni inusuali dell'arpa che ho preso dalla ricerca di questa arpa immersa in acqua, da anche droni generati dall'arpa, eccetera, mi sono proprio detta: chi ascolterà mi dirà che questa non è un'arpa. E infatti così è stato. E mi dicevano: sì, però mettici un po' di arpa dentro. E io dicevo: è tutta arpa, no? E è proprio questo quello che voglio mettere come primo brano dell'album, perché se uno è pronto a capire che l'arpa che voglio presentare è fatta così, allora sei pronto ad ascoltare il resto dell'album.
Confederation Music.
Ogni tuo nuovo capitolo mi sembra una nuova galassia, come se ogni volta ti allontanassi concettualmente da ciò che sei stata nel disco precedente. Che cosa ti stimola a voltare pagina in modo così radicale ogni volta che affronti la pagina bianca?
Avevo delle maquette di musica che avevo scritto qualche anno prima e che non avevo avuto mai il coraggio di pubblicare perché le sentivo molto intime, e mi sono detta che poteva essere un album forse dove ero pronta a farle uscire e farle sentire, oltre che naturalmente a continuare con la mia voglia di evolvere l'arpa e di portarla in un contesto contemporaneo. Questo album non è legato a The Harp Chapter 1 che ho fatto uscire nel 2023, lo definisco un album sperimentale che ho scritto pensando proprio all'arpa come generatore di suono, ma distrutto nelle sue parti come le corde, il legno e la meccanica. Bohème è più la continuazione di Dazed, del mio primo album, perché io ho voluto dare come obiettivo principale cantare con l'arpa, perché io ho scelto di fare musica strumentale, quindi ho deciso che la mia arpa dovesse cantare per me, e quindi ogni melodia che trovi in Dazed, nel primo album, la puoi canticchiare. Così è per questo album Bohème, perché è una melodia che non ha un testo, ma ha una musica. Questo è stato l'obiettivo a livello compositivo, oltre che generare tutto un'elettronica organica. Quindi rispetto al primo album, che abbiamo utilizzato un'elettronica digitale, abbiamo deciso di utilizzare tutta un'elettronica che provenisse dall'arpa stessa e poi manipolata successivamente.
Tempo fa mi raccontavi della progettazione di un'arpa su misura che ti fusco. Che cosa ne è stato? Che cosa ne è?
Attualmente la sto suonando, è un'arpa ancora nella sua fase sperimentale, è un'arpa elettroacustica, al suo interno ha 47 microfoni più un altro microfono nella cassa armonica, che è con la quale ho costruito tutti i beat del disco. È un'arpa che mi sta accompagnando in questi live, in questo percorso. Io la voglio definire, senza arroganza, ma l'arpa del futuro, nel senso che si sta avvicinando a quello che è la mia idea di evoluzione dello strumento. Se tu la vedi, potresti veramente scambiare per un'arpa classica. In realtà di classico ha ben poco.
Si può dire che Blow sia un po' l'ambasciatore o l'ambasciatrice dell'album Bohème, quindi questa folata di vento che spazza via ogni regola?
Sì, è così. È un brano, uno schiaffo in faccia, no? Mi piace proprio anche quando lo suono live, perché riesco proprio a mettere tutta la mia energia in questo pezzo, che ha un mashup sia di qualcosa di classico, perché live io improvviso una cadenza di Tchaikovsky, ma completamente nella tonalità sbagliata, quindi una parte di improvvisazione che nell'album non c'è. Nell'album invece ho lasciato questa parte di improvvisazione con un soundscape di suoni generati dalla meccanica, però è veramente un brano che esprime tutta me stessa.
Mi piace molto la copertina, è un'immagine forte, iconica, mi sembra quasi religiosa. Ci sei tu che sembra quasi che stia chiedendo misericordia, no? Con quelle mani che reggono tra le dita dei fili bianchi che scendono dagli occhi come lacrime. Che cos'è questo concetto?
Rappresenta un po' questa ambiguità che c'è in me, fra passato e futuro. L'arpa praticamente mi è dentro da sempre, io suono da quando ero piccolina. Non mi vedo più vivere senza questo strumento e non mi vedo più da sola come individuo, cioè io sono con l'arpa. E questa copertina rappresenta un po' le lacrime e l'arpa si lega alle mie mani. Sono come prigioniera di me stessa, nel senso che io sono una musicista un po' strana. Quello che faccio adesso è veramente un lavoro dove per me le emozioni, il riuscire a esistere, a essere, lo faccio tramite la musica, tramite il live, tramite quello che posso veramente dare con il mio strumento e con gli album che faccio, con le cose che faccio con la musica. E mi rendo conto anche però che io non vengo dal mondo underground, cioè io sono cresciuta in un conservatorio e dentro le orchestre, no? Quindi io mi sento fra due mondi. In realtà la mia attitudine adesso è istintiva e a voler sudare, a combattere, no? Però io sono nata comunque in un contesto invece molto delicato e molto impostato, quindi questa copertina, ecco, rappresenta i miei problemi mentali.
L'ultimo singolo che è uscito prima dell'album è Resistance. A chi è dedicata questa resistenza?
È dedicata in realtà a noi musicisti che stiamo lottando per vivere di questo mestiere. Fare il musicista è diventata una sfida, non è più fare arte per diffondere cultura, per formare un paese nella sua più totale bellezza, ma adesso invece è diventato una lotta alla sopravvivenza, un calpestarsi i piedi, io sono più bravo di te, e questo anche e soprattutto per colpa dei social. Quindi è diventato veramente una lotta al potere la musica. È abbastanza triste con questo brano, non lo so, io sento che in realtà al di fuori di tutta questa apparenza e di tutta questa nuova immagine che c'è intorno alla musica, tutti noi proviamo le stesse cose. Facciamo musica per un'esigenza e un bisogno reale, cerchiamo di resistere dentro tutta questa spazzatura che c'è. E infatti ho immaginato con questo brano anche una frase di De André, no? Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E ho voluto un po' anche riportare questo nel videoclip che è uscito con questo brano. La bellezza delle cose non nasce da un mondo patinato, ma anzi dalla fatica, dalla forza e dal sudore.
Una curiosità, l'arpeggio iniziale di Resistance mi ricorda quello di The Ecstasy of Gold di Morricone, forse è su di due o tre note,
sì.
Sbaglio?
No, in realtà io mi ispiro molto anche a Morricone, quindi grande che l'hai detto.
Thank you.
Confederation Music.
Chi c'è con Katie Fusco in questo nuovo capitolo?
Ho avuto la fortuna di incontrare il mio nuovo manager, Michele Pennetta. È la prima volta che non sono completamente da sola a fare tutte le cose. Grazie a lui ho potuto anche avere più fiducia nel mio progetto, pensare che posso avere ancora più possibilità per poter vivere di questo mestiere e cercare occasioni anche che non avrei mai pensato di trovare da sola e mai avuto il coraggio di fare. E quindi lui sta accompagnando tutto il mio percorso, insieme anche all'altra fortuna che è stata quella di incontrare la mia nuova label, che si chiama Trina Field Records, e con loro ho veramente trovato una casa, perché io sono sempre stata che mi piace tantissimo essere indipendente e non mi piace chi mi dice cosa devo fare, e che anche i consigli, diciamo che sì, li accetto naturalmente, ma
sai sbagliare da sola.
Esatto, sì, assolutamente, infatti me ne assumo sempre le responsabilità, però con questa etichetta mi hanno sempre rispettata e hanno sempre veramente ascoltato tutto quello che è la mia verità, e loro hanno accettato, e riusciamo veramente a creare questo dialogo insieme. Sono riuscita, ecco, a aprirmi anche a questa collaborazione. The heart.
It's not heard. The heart.
La prima grande notizia di questo album era stata sicuramente la collaborazione con Iggy Pop. Quel mantra, the harp is not heard as much, era una sua idea o ne avete discusso?
As much.
Lui aveva praticamente parlato del mio album sperimentale alla BBC e aveva proprio detto, raccontato un po' che questo strumento non era mai sentito così tanto, no? Era uno strumento comunque antico che nel mondo moderno non se ne parlava o era difficile trovarlo, soprattutto per lui, per quello che è il suo genere. E ha detto questa frase, no? The harp is not heard as much. Quando ci siamo sentiti io gli ho detto che mi sarebbe tanto piaciuto che in questo brano lui dicesse questa frase, nel senso che per me è l'apoteosi un po' del progetto, perché è vero e non deve essere più così, no? Non lo so, mi piaceva il fatto che questa frase ti rimaneva in testa e paradossalmente fa l'effetto opposto, cioè che si sente troppo adesso, no? Lui gli ha prima ascoltato il brano e gli è piaciuto e poi ha recitato questo mantra e cantato questo mantra.
Katie, mi ricordo 5 anni fa quando uscì Dazed e il tuo sentirti spiazzata nel prendere coscienza del fatto che fuori dal conservatorio, dal mondo accademico, ci fosse questo mondo infinito di possibilità. Chi è diventata Katie Fusco oggi? Te la ricordi ancora quella lì?
Sì, anzi, me la ricordo, e quello che è un po' cambiato adesso è che sono più consapevole. Sto imparando tanto da quello che è la mia musica attuale, il mio nuovo percorso con i miei brani, con la musica, da quello che sono i miei ascolti, mi sono evoluta. Sto scoprendo tantissimi altri musicisti che ammiro e con i quali un giorno spero di poter fare qualcosa o invitarli al festival o poter condividere anche solo un momento musicale. Diciamo che rispetto a Dazed, dove per me la vita era oddio, adesso che cosa faccio nel mondo, adesso è ok, sono nel mondo, cioè è come se mi sono rassegnata in un certo senso, però ci sto a modo mio, con le mie regole, con i miei bisogni. So che appare molto arrogante come cosa, ma in realtà io ho un istinto di sopravvivenza mio che mi fa essere un po' in una bolla da sola, distante da una massa più commerciale, una massa meno commerciale. Non sono ancora pronta a entrare in contatto con altre realtà e quello che faccio, sì, innanzitutto per crescere io come persona e di evolvermi, e quando sarò pronta probabilmente diventerò un'altra Katie Fusco fra altri 5 anni.
Mi piace molto la traccia Karma, l'ago della bussola punta un po' più verso oriente con questo suono che sembra quello di un sitar. Viene sempre dall'arpa?
No, infatti Karma è uno dei pochi brani insieme a Nocturne dove io e il produttore ci siamo sbizzarriti a suonare noi tanti degli strumenti che aveva in studio. Infatti abbiamo usato il tampura, le tabla, il contrabbasso, la viola da gamba. Così ci è venuto naturale, no? Del tipo, ok, ma perché in questo brano, dai, mettiamoci questo, e ha preso la viola da gamba, prendiamo questo, e abbiamo deciso di fare un brano diverso, ma sempre dove la protagonista è l'arpa che canta, però accompagnata anche da strumenti che avevamo a disposizione lì.
Tra l'altro dentro Karma si sentono dei vocalizzi molto riverberati. La voce è uno strumento che intendi inserire di più in futuro?
Sì, ma come strumento esattamente, nel senso che adesso ho praticamente integrato all'arpa questo tubo che va direttamente in fondo alla tavola armonica dove c'è uno dei microfoni di cui ti parlavo, di questa nuova arpa, e attraverso il quale sono attaccati dei riverberi, quindi la voce per me farà parte dell'arpa, poiché viene sia amplificata dall'arpa che anche dagli armonici che genera la voce all'interno dell'arpa stessa.
Federation Music.
C'è un altro feature nel disco Ma sulla Ninna Nanna. Ma?
Ma è mia mamma.
Ok.
Sì, sì, in realtà una volta con lei parlavamo e gli ho detto: ma te ti ricordi la voce di tua mamma? Perché mia nonna io non l'ho mai conosciuta, è perché è morta giovane. E mia mamma mi fa: no, non me la ricordo. E io, cioè, ho detto: ma com'è possibile? Mi sembrava impensabile, la prima cosa che senti appena sai una noce di non so che cosa. E lei non se la ricordava. Però, boh, mi sembrava assurdo. Allora ho detto: senti, se mai dovessi morire prima te, mi piacerebbe che io non mi dimenticherò mai la tua voce. Quindi registrami una Ninna Nanna che posso mettere dentro un brano. Quindi lei, vabbè, diciamo che fa, ok, sei un po' macabra, però vabbè. Gli ho dato l'iPhone e ho detto: canta quello che vuoi. E dopo ho scritto la musica in base alla sua tonalità, perché poi mia mamma era molto imbarazzata. Però è stato super bello questo momento. Questo è un brano molto intimo per me, ma so che almeno, ecco, non mi dimenticherò mai la sua voce.
Thank you.
Gli ultimi brani dei dischi mi sembrano sempre dei ganci, dei lanci, non lo so, per ciò che verrà. Tu chiudi questo percorso un po' dark in alcuni momenti, un po' malinconico, con Fürtherese, che forse i più conoscono come Per Elisa di Beethoven, una canzone un po' più terrena, un po' più pop, un po' più riconoscibile. Come mai l'ha messa alla fine?
Poteva essere un brano un po' incompreso all'interno del disco, nel senso che il disco comunque c'è una ricerca molto precisa rispetto a quello che è la mia identità musicale, e avevo paura che Fürtherese venisse considerata un po' una, fra virgolette, tamarrata. Per me in realtà è stata una traccia dove ho voluto fare lo stesso percorso che ho fatto con Magnossian, dove ho rivisitato l'Agnossian di Erik Satie. Fürtherese mi aveva appassionato la storia principalmente, che ha questo errore di trascrizione che a quanto pare Beethoven aveva dedicato il brano a Thérèse Malfatti e non a Elisa. Pensiamo a Beethoven che interpreta il brano adesso con un'arpa e con tutti i pedali, no? Penso sia un pochino più arrabbiato, visto che per 200 anni abbiamo sbagliato la sua amante, no? e così ho detto, lo lascio come ultima traccia. In realtà il prossimo album sarà un album... Un po' quello che hai detto è giusto, nel senso che io voglio fare un qualcosa con l'arpa e altre persone, che l'arpa va oltre i confini di genere, quindi che possa entrare in contesti completamente inaspettati, e vedremo, qui non dico altro.
Katie, siamo quasi alla fine, mi sono scritto una lista, la Royal Albert Hall, il feature di Iggy Pop, la BBC, l'Opera di Roma, una recensione del Guardian, l'invito da parte del Dipartimento di Stato americano, il tuo nome, la tua arpa, la tua musica. Che cosa secondo te del mondo di Katie Fusco sta colpendo e convincendo nel mondo?
Penso che sia la mia identità che non cede a compromessi. Sono sempre stata ferma sulle mie idee da quando ho iniziato il mio percorso. Non ho mai ceduto a diventare qualcosa per ottenere, o non ho mai cercato di andare verso direzioni che mi avrebbero facilitato la cosa. Anzi, ho sempre fatto veramente quello che avevo bisogno di fare, e penso che chi ha deciso di seguirmi e chi mi seguirà sente che questa mia fedeltà al mio percorso fa restare anche fedele il mio pubblico, ecco.
Vorrei chiudere la puntata con Naima. Chi è?
È semplicemente l'anagramma di anima, e è l'anima della mia arpa. E infatti Naima, ci sono tutti questi suoni, sembrano suoni di animaletti, suoni un po' incantati, suoni di una foresta magica, ispirata anche un po' al film Labyrinth con David Bowie. E Naima è questo, è un'arpa stregata.
Katie Fusco, grazie mille e buona musica.
Grazie a te.
Settimana prossima, il musicista e polistrumentista luganese Davide Nevano ci racconterà Two Birds Singing Lullabies, il nuovo monumentale doppio concept album di Morningless. Confederation Music torna domenica sera alla stessa ora. Vi saluto con Katie Fusco e con Naima. Buona serata.
Ciao, sono Katie Fusco e il mio nuovo album Bohème è fuori adesso. Grazie per averlo ascoltato e per essere stati qui con noi a Confederation Music.
Confederation Music.